Capitolo diciannovesimo. Oxford. L'idea del cielo di Montmorency. La barca noleggiata, le sue bellezze e i suoi vantaggi. L'orgoglio del Tamigi. Il tempo cambia. Il fiume sotto diversi aspetti. Una sera poco lieta. Brame dell'irraggiungibile. Si chiacchiera allegramente. Giorgio suona il banjo. Una lugubre melodia. Un altro giorno di pioggia. Fuga. Una cenetta e un brindisi. Passammo due bellissimi giorni a Oxford. V'è abbondanza di cani nella città di Oxford. Montmorency sostenne 11 battaglie il primo giorno e 14 il secondo, ed evidentemente pensava d'essere in paradiso. Fra la gente troppo organicamente debole o troppo organicamente pigra, comunque sia, da dilettarsi di lavorare controcorrente, è uso comune di noleggiare una barca a Oxford e remare seguendo la corrente. Per gli energici, però, il viaggio controcorrente, certo, è da preferirsi. Non è utile andar sempre secondo corrente. V'è più soddisfazione nell'affrontarla e combatterla e andare innanzi a suo dispetto. Almeno così sento io quando Harris e Giorgio s'affaticano a remare e io me ne sto al timone. A quelli che pensano di fare di Oxford il loro punto di partenza, io direi: prendete la vostra barca, salvo si intende se non potete prendere quella di qualcun altro senza pericolo d'essere scoperti. Le barche che generalmente sono date a nolo sul Tamigi al di sopra di Marlow sono buonissime, bravamente impermeabili, finché sono usate con cura, raramente si smembrano o colano a picco, hanno dei posti da sedere e hanno tutto ciò che occorre, o quasi tutto, da mettervi in grado di condurle coi remi e guidarle. Ma non sono ornamentali. La barca che si prende a nolo sul fiume al di sopra di Marlow non è la specie di barca nella quale potete fare lo spaccone e darvi delle arie. La barca presa a nolo spegne ogni velleità di tal sorta in quelli che la occupano. Questo è il principale e, si può dire, suo unico pregio. Il noleggiatore della barca è modesto e discreto. A lui piace tenersi dalla parte dell'ombra, sotto gli alberi, e viaggiar per lo più la mattina presto o la sera tardi, quando non c'è molta gente sulla riva a guardarlo. Quando l'uomo nella barca a nolo vede qualche conoscente, salta sulla sponda e si nasconde dietro un albero. Io feci parte d'una compagnia che un'estate prese una barca a nolo per un viaggio di pochi giorni. Nessuno di noi aveva mai veduta una barca a nolo, e nessuno credette che fosse quella quando la vedemmo. Avevamo scritto per una barca a 4 coppie di remi, e quando arrivammo con le valigie al cantiere e demmo i nostri nomi, il direttore ci disse: «Ah sì, siete la compagnia che ha scritto per una barca a 4 coppie di remi. Benissimo, Gianni va a prendere l'orgoglio del Tamigi». Il ragazzo corse per riapparire 5 minuti dopo con un'antidiluviana cassa di legno che sembrava fosse stata recentemente dissepolta in qualche parte e scavata senza molta cura, perché qua e là pareva senza necessità danneggiata. La mia prima idea nel veder l'oggetto fu che fosse qualche avanzo romano, avanzo di non sapevo di che, forse d'un feretro. I dintorni del corso superiore del Tamigi sono ricchi di reliquie romane e la mia ipotesi appariva molto probabile, ma il nostro compagno più serio, che era un geologo, rise della mia teoria sulla reliquia romana e disse che era chiaro al più rozzo intelletto, nella qual categoria sembrava d'essere dolente che coscienziosamente non potesse includere anche il mio, che l'oggetto trovato dal ragazzo era il fossile d'una balena, e ci indicò vari segni che provavano che esso aveva dovuto appartenere al periodo preglaciale. A metter fine alla disputa ci appellammo al ragazzo, avvertendolo di non aver paura, ma di dire la semplice verità. Era il fossile d'una balena preadamitica o un feretro di Roma primitiva? Il ragazzo disse che era l'orgoglio del Tamigi. In principio credemmo che questa fosse una risposta umoristica da parte del ragazzo, e ci fu uno che gli diede in premio 4 soldi per la sua prontezza di spirito. Ma quando si ostinò nell'insistere troppo a lungo, come ci parve, sullo scherzo, ce ne seccammo. «Su, su, ragazzo!» disse il nostro capitano vivamente. «Non dirci delle sciocchezze. Riporta a casa questa tina in cui fa il bucato tua madre e portaci una barca». Allora venne lo stesso fabbricante e ci assicurò sulla sua parola, da uomo pratico, che l'oggetto era veramente una barca. Era, anzi, la barca. Lo schifo a 4 coppie di remi, scelto per condurci a spasso in giù per il fiume. Noi brontolammo molto. Pensammo che egli avrebbe dovuto farla dipingere o calatafare, metterle qualche cosa da distinguerla da un avanzo di naufragio, ma egli non sapeva vedervi alcun difetto. Parve anche offeso dalle nostre osservazioni. Disse che aveva scelto la barca migliore di quante ne aveva e credeva che ci saremmo mostrati più riconoscenti. L'orgoglio del Tamigi era in esercizio appunto come si trovava in quel momento e a quanto ne sapeva lui da più di 40 anni. E nessuno se n'era lagnato mai e non capiva perché dovessimo cominciar noi. Non discutemmo più. Legammo insieme la cosiddetta barca con alcuni pezzi di corda, pigliammo un po' di carta da tappezzeria e la incollammo sui punti più frusti. Dicemmo le nostre preghiere ed entrammo a bordo. Pagammo 45 lire per il noleggio di quella reliquia per 6 giorni e l'avremmo potuta comprare a un dipresso per 5 lire a qualunque vendita di materiale galleggiante sulla costa. Il tempo il terzo giorno cambiò. Ah, ma io parlo del viaggio di ora. E partimmo da Oxford per il ritorno a casa sotto una pioggia fitta fitta. Il fiume, col lampeggio del sole nelle sue onde danzanti, con la luce che colora d'oro i tronchi dei faggi grigio-verdi e che scintillando nei bui freschi sentieri dei boschi ammucchia le ombre nei fossi, scaglia diamanti dalle ruote dei mulini, getta baci ai gigli, si trastulla con l'acqua spumosa degli sbarramenti, in argente i muri e i ponti coperti di musco, ravviva ogni minuscolo casolare, fa dolce ogni viottolo e ogni prato, si impiglia nei giunchi, spia, ride da ogni rigagnolo e irradia lieta dalle molte vele lontane, riempiendo l'aria di gloria. Il fiume è una favolosa corrente d'oro. Ma il fiume, freddo e annoiato, con le gocce di pioggia che cadono incessantemente sulle sue acque acidiose e lente, con un singulto quale d'una donna che piange in silenzio in qualche stanza buia, mentre i boschi, tutti oscuri e silenziosi, avvolti nelle loro nebbie di vapori, stanno come spettri sulla riva, spettri silenziosi con occhi di rimprovero, come ombre di cattive azioni, come ombre di amici negletti, il fiume è un'acqua frequentata dai fantasmi attraverso la terra, dei vani rimpianti. La luce del sole è il sangue vitale della natura. La madre terra ci guarda con occhi così tristi e spenti quando si è dileguata la luce del sole. Allora ci fa malinconia l'essere con lei. Par che non ci riconosca e non si curi più di noi. È la vedova che ha perduto il marito che amava e i figliuoli le toccan la mano e la guardan negli occhi, ma non hanno in risposta neppure un sorriso. Remammo tutto quel giorno sotto la pioggia e fu una fatica melanconica. Facemmo le viste, in principio, di divertirci un mondo. Dicemmo che era un diversivo e che ci piaceva vedere il fiume sotto tutti i suoi diversi aspetti. Non potevamo aspettarci d'aver sempre sole, né l'avremmo voluto. E poi la natura era bella anche quando piangeva. Veramente io e Harris ci mostrammo entusiasti per le prime poche ore e intonammo una canzone sulla vita dello zingaro e sulle sue delizie. «Libero alla tempesta, al sole e ai venti!» e sulla gioia che gli procura la pioggia e sul bene che gli arreca e su come egli rida delle persone che non sanno goderla. Giorgio prese la cosa con maggiore sobrietà e si rivolse all'ombrello. Issammo la copertura di tela prima della colazione e la tenemmo tutto il pomeriggio, lasciando un po' di spazio a prua per remare e dare uno sguardo fuori. A questo modo percorremmo 9 miglia e sostammo per la notte un po' sotto la chiusa di Day. Non posso onestamente dire che passassimo una serata allegra. La pioggia veniva giù con calma ostinazione. Ogni oggetto nella barca era umido e appiccicaticcio. La cena non fu un successo. Il pasticcio di vitello freddo, quando non si ha fame, può nauseare. Mi sarebbe piaciuto un fritto di pesce e una costoletta. Harris parlò di sogliole con salsa bianca e passò i resti del pasticcio a Montmorency, che lo rifiutò e, offeso a quanto parve da quell'offerta, andò a sedersi solo all'altra estremità della barca. Giorgio ci pregò di non parlare di simili cose. A ogni modo s'era finito il manzo all'esso senza la mostarda. Giocammo a carte dopo cena a 1 soldo la partita. Giocammo per circa 1 ora e mezzo e alla fine Giorgio aveva vinto 8 soldi. Egli è sempre fortunato alle carte. E Harris e io avevamo perduto esattamente 4 soldi per ciascuno. Pensammo di rinunziare al gioco. Come Harris disse, esso desta delle riprovevoli eccitazioni quando è spinto troppo lontano. Giorgio ci offrì di darci la rivincita, ma Harris e io decidemmo di non lottar più oltre contro il fato. Dopo ci preparammo un po' di ponce e ci sedemmo in giro a conversare. Giorgio ci narrò d'un suo conoscente che era venuto sul fiume 2 anni prima e che, per aver dormito in una barca umida, s'era beccato una febbre reumatica. Nulla aveva potuto salvarlo e 10 giorni appresso era morto dopo una straziante agonia. Era giovanissimo e doveva sposarsi a giorni. Giorgio aggiunse che era una delle più tristi cose alle quali avesse mai assistito. E questo fece venire in mente a Harris un amico suo che era stato volontario e che aveva dormito sotto una tenda in una notte di pioggia ad Aldershot. «Appunto in una notte come questa», disse Harris, e s'era svegliato la mattina storpio per sempre. Harris aggiunse che ci avrebbe presentati tutti e due all'amico quando saremmo ritornati in città. La sua vista ci avrebbe fatto sanguinare il cuore. Questo, naturalmente, ci condusse a qualche piacevole discorso intorno alla sciatica, alle febbri, alla malaria, alle malattie polmonari e alle bronchiti. E Harris disse che sarebbe stato un bel divertimento se qualcuno di noi si fosse ammalato seriamente durante la notte. Non c'era sotto mano un dottore a cui ricorrere. Sembrava aleggiasse un bisogno di qualche cosa d'allegro dopo questa conversazione. E in un momento di debolezza io consigliai Giorgio a pigliare il banjo e a tentar di suonarci qualche cosa di divertente. Dirò che a Giorgio non occorrevano sollecitazioni. Non servì che egli aveva lasciato la musica a casa o altra ragione della stessa specie. Subito pescò lo strumento e cominciò a suonare i 2 bellissimi occhioni neri. Io avevo fino a quella sera considerato i 2 bellissimi occhioni neri come un'aria piuttosto volgaruccia. La ricca vena di malinconia che Giorgio ne estrasse veramente mi sorprese. Il desiderio che spuntava in Harris e in me, come si levavan le meste battute, era di cader l'uno al collo dell'altro e piangere, ma con un grande sforzo trattenemmo le lagrime e ascoltammo la strana, dolente melodia in silenzio. Quando giunse l'istante del coro, facemmo uno sforzo disperato per essere allegri. Ci riempimmo il bicchiere e cantammo, Harris con una voce tremante di commozione prima, Giorgio e io poi di poche parole indietro. I 2 bellissimi occhioni neri, oh che sorpresa, solo per dire che aveva torto, i 2 bellissimi. Lì ci interrompemmo, fummo incapaci di sopportare nel nostro stato di depressione l'ineffabile pathos dell'accompagnamento di Giorgio a quel i 2 bellissimi. Harris singhiozzò come un bambino e il cane ululò tanto che io credei che dovesse romperglisi sicuramente il cuore o la mascella. Giorgio voleva seguitare con l'altra strofa. Credeva che quando fosse andato più innanzi nell'aria e avesse potuto darle un po' più d'abbandono, per così dire, nell'esecuzione, non sarebbe parsa così triste. Il sentimento della maggioranza, però, si oppose all'esperimento. Non essendovi quindi più altro da fare, andammo a letto. Ci spogliammo, cioè, e ci agitammo in fondo alla barca per 3 o 4 ore. Dopo riuscimmo ad avere un po' di febbrile sopore fin verso le 5, ora in cui ci levammo e ci mettemmo a colazione. Il secondo giorno fu esattamente come il primo. La pioggia continuava a cader fitta e noi, avvolti negli impermeabili, sotto la copertura di tela, ci lasciavamo trascinare giù per la corrente. Uno di noi, non so più chi, ma son tratto a credere d'essere stato io stesso, fece qualche debole tentativo, durante la mattinata, di canticchiare la vecchia stupidità zingaresca del sentirsi figli della natura e del godere i rovesci d'acqua, ma non ebbe effetto. «Non mi importa della pioggia che dal cielo si rovescia», era così penosamente evidente e così espressivo dei sentimenti di ciascuno di noi che non sembrava necessario cantarlo. Su un punto eravamo tutti d'accordo, e cioè che qualunque cosa avvenisse, avremmo fatto il nostro dovere fino all'amara fine. Eravamo andati sul fiume per divertirci per 15 giorni e intendevamo divertirci per 15 giorni. E se questo ci avesse ammazzati? Bene, sarebbe stata una cosa dolorosissima per i nostri amici e i nostri parenti, ma non c'era altro da fare. Sentivamo che cederla al tempo, in un clima come il nostro, sarebbe stato un precedente disastroso. «Soltanto altri 2 giorni», disse Harris, «e noi siamo giovani e forti. Ce la potremo cavar bene, dopo tutto». Verso le 4 cominciammo a discutere le disposizioni per la sera. Ci trovavamo un po' oltre Gorin e decidemmo di remare fino a Pangbourne e di fermarci lì per la notte. «Un'altra bella serata», mormorò Giorgio. Ci sedemmo a meditar sulla prospettiva. Dovevamo essere a Pangbourne per le 5. Avremmo finito di desinare e mettiamo alle 6:30. Dopo avremmo potuto camminare per il villaggio nella piazza fino all'ora di andare a letto o andarcene in un caffeucolo scarsamente illuminato a leggere l'almanacco. «Ebbene, l'Alhambra sarebbe quasi più vivace», disse Harris avventurando la testa per un momento fuori della copertura ed esaminando il cielo. «Con una cenetta poi al...» aggiunsi io quasi inconsciamente. «Sì, è quasi un peccato che ci siamo messi in mente di rimanercene nella barca», rispose Harris, e poi per un poco vi fu silenzio. «Se non avessimo risoluto di procurarci la morte certa in questa maledetta casa da morto», osservò Giorgio gettando un'occhiata d'immensa malevolenza alla barca, «metterebbe conto di ricordare che v'è un treno che parte da Pangbourne subito dopo le 5 e arriva a Londra proprio a tempo per mangiare una costoletta e poi andare nel luogo che hai menzionato». Nessuno rispose. Ci guardammo l'un l'altro e a ciascuno sembrava di veder riflessi nel viso degli altri due i tristi e colpevoli pensieri che l'occupavano. In silenzio traemmo fuori e aprimmo la valigia. Guardammo su per il fiume e giù per il fiume. Non c'era anima viva. 20 minuti più tardi, 3 ombre, seguite da un cane dall'aspetto umiliato, si sarebbero potute veder strisciare furtivamente dal ricetto di barche all'insegna del Cigno verso la stazione della ferrovia, vestite nel seguente, né lindo né brillante abbigliamento. Scarpe di cuoio nero, sudice. Costume di flanella da barca, sudicissimo. Cappello di feltro marrone, ammaccato. Impermeabile, inzuppatissimo. Ombrello. Noi avevamo ingannato il barcaiuolo di Pangbourne. Non avevamo avuto il coraggio di dirgli che si stava per fuggire dalla pioggia. Avevamo lasciato la barca e quanto conteneva in sua custodia con l'istruzione che doveva essere pronta per le 9 della mattina dopo. Se, gli dicemmo, se qualche circostanza imprevista avesse dovuto impedire il nostro ritorno, gli avremmo scritto. Raggiungemmo la stazione di Paddington alle 7 e ci dirigemmo subito in carrozza alla trattoria che ho già descritta, dove godemmo, meno Montmorency, un leggero pasto e ordinammo una cena da essere pronta per le 10:30. E poi proseguimmo per Leicester Square. All'Alhambra ci attirammo l'attenzione di molti. Presentandoci allo sgabuzzino dei biglietti, fummo burberamente invitati a voltare la cantonata e a passare per l'entrata di servizio, mentre ci si informava che avevamo fatto un ritardo di 30 minuti. Convincemmo l'uomo, con qualche difficoltà, che non eravamo i contorsionisti delle montagne dell'Himalaya di fama mondiale, ed egli prese il denaro e ci lasciò passare. Dentro il teatro il successo fu ancora maggiore. La nostra bella fisionomia abbronzata e il nostro pittoresco abbigliamento furono seguiti in giro con uno sguardo d'ammirazione. Eravamo la stella polare di tutti gli occhi. Fu un momento d'orgoglio per noi tutti. Ce ne andammo subito dopo il primo balletto e ci dirigemmo al ristorante dove già ci aspettava la cena. Debbo confessare che quella cena ce la godemmo. Sembrava che per circa 10 giorni non fossimo vissuti più o meno di nient'altro che di carne fredda, torte, pane e marmellata. Era stata una dieta semplice e nutriente, ma non v'era stato mai nulla di stuzzicante, e l'odore del Borgogna e l'odore delle salse francesi e la vista dei tovaglioli puliti e dei panini lunghi picchiarono come un graditissimo visitatore alla porta del nostro intimo io. Noi continuammo per un po' a inzepparci e a imbottirci in silenzio, finché venne l'ora che, invece di seder ritti e impalati a maneggiar saldamente il coltello e la forchetta, ci abbandonammo sulla sedia e lavorammo lenti e con comodo. L'ora che stendemmo le gambe sotto la tavola, lasciammo incuranti cadere i tovaglioli sul pavimento ed avemmo il tempo di esaminare con occhio critico il soffitto fumoso, cosa che prima non avevamo fatta. L'ora che posammo il bicchiere sulla tavola a tiro della mano e ci sentimmo buoni, pensierosi e disposti al perdono. Allora Harris, che era seduto accanto alla finestra, tirò da parte la tenda e guardò al di fuori. La via scintillava nella pioggia, i fiochi fanali vacillavano a ogni raffica, l'acqua scrosciava forte nelle pozzanghere e strepitava dalle grondaie nei torrentelli dei rigagnoli. Pochi passanti inzuppati correvano, rannicchiandosi sotto gli ombrelli gocciolanti. Le donne sollevavano il lembo delle gonne. «Bene», disse Harris sporgendo la mano al bicchiere. «Abbiamo goduto delle belle gite e i miei cordiali ringraziamenti al vecchio padre Tamigi, ma credo che abbiamo fatto bene a dargli il ben servito a tempo. Ecco tre uomini felici fuori della barca». E Montmorency, ritto sulle gambe di dietro, innanzi alla finestra, emise un breve latrato. «Certo, per unirsi al Brindisi».